Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Le Seigneur nous invite aujourd'hui à reconnaître les dons qu'il nous a faits.
Il Signore ci invita a riconoscere i doni che ci ha fatto. Affida a ciascuno la responsabilità di farli fruttare, perché Egli sia il sale della terra, la luce del mondo. Questa parola di Cristo ha guidato i lavori della seconda Assemblea Speciale per l'Africa del Sinodo dei Vescovi. E io vorrei offrirla a tutti ora che mi reco in Benin per affermare la fede e la speranza dei cristiani d'Africa e delle isole vicine. Affido alla vostra preghiera questo viaggio e gli abitanti del caro continente africano, particolarmente quelli che conoscono l'insicurezza e la violenza. Che Nostra Signora d'Africa accompagni e sostenga gli sforzi di tutte le persone che operano per la riconciliazione, la giustizia e la pace.
Che œuvre pour la réconciliation, la justice et la paix.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di oggi. Così il Santo Padre all'Angelus domenica scorsa, annunciando il suo imminente viaggio per il Benin, partirà venerdì mattina. Il logo di questo viaggio, davvero singolare, raffigura il continente africano in forma di colomba, una colomba che guarda verso Oriente. E allora oggi prendo spunto proprio da questa parola, colomba. Colomba e Africa, una sovrapposizione singolare, una dissolvenza fra il profilo così stilizzato di una creatura simbolo da sempre di pace e un continente schiacciato da guerre, troppo spesso volute, incoraggiate, apparentemente il contrario, ma di fatto incoraggiate da altri, da tutti gli altri. E questa è la seconda volta del Papa nel continente africano. L'occasione è la pubblicazione della esortazione apostolica post-sinodale Africe Munus, l'impegno per dell'Africa. Il primo viaggio fu nel marzo 2009 in Camerun e Angola e coincise con il Sinodo dei Vescovi per l'Africa. Per il Benin questo è il 150esimo dell'evangelizzazione, lo avrete già sentito questo anniversario. E allora colomba come simbolo di pace e di pacificazione fu una colomba, lo ricordiamo tutti, che portò a Noè il rametto d'ulivo da che Noè capì che Dio era rapacificato con l'uomo, che il diluvio era finito, che c'era terra nei paraggi, che l'alleanza appunto fra Dio e uomo poteva ricominciare. Secondo alcuni la parola colombo deriva da Columen, il comignolo che sta sul tetto, perché è proprio sui tetti che i colombi in genere sostano. Vengono in mente i tetti posticci di paglia delle capanne africane, dove accanto ai colombi magari sostano altri uccelli più esotici, non so, le cicogne, i fenicotteri. Secondo altri la parola colombo viene dal verbo greco colimbao, che vuol dire immergersi, nuotare. Allora il colombo è una creatura che sosta, che vola, che nuota. Un po' la pace è una colomba così sospesa a metà fra terra, aria, che ora si ferma, ora si riposa, ora riprende il suo volo. Tra terra, aria E acqua c'è un po' questa perfetta sintesi del creato, dell'equilibrio del creato, no? E perciò della pace. Tale sarebbe l'Africa, grazie alle sue tradizioni, grazie ai suoi splendori naturali, se le smanie di potere, la spietatezza degli uomini, dei governi, non ne facessero un terreno di conquista, un ricettacolo di scorie di ogni tipo, di orrori, libero campo soprattutto per quella cattiva coscienza di chi se ne sta al sicuro in ciò che possiede o crede di possedere. Don Giulio Albanese, corrispondente dall'Africa per la Radio Vaticana, giornalista e missionario comboniano, parla non di un'Africa sola, ma tante.
Sì, ma la sfida poi direi, ecco, nelle relazioni nord-sud, nelle relazioni tra Europa e Africa, la sfida, prima ancora che essere politica, economica, sociale, è una sfida culturale. Noi troppe volte ci poniamo di confronti delle Afriche come se dovessimo essere sempre a tutti i costi dei benefattori, di fronte a tanta umanità dolente. E mi viene in mente l'immagine, l'icona del ricco Epulone che si sentiva con la coscienza a posto perché faceva cadere delle briciole per sfamare quel morto di fame di Lazzaro. Poi sappiamo come sono andate a finire le cose al termine di quella parabola, il mondo capovolto di Dio. Il rischio che noi corriamo tante volte come Occidente è di sentirci come Babbo Natale, avere questo atteggiamento paternalistico all'insegna della carità pelosa. Io dico sempre che le Afriche non sanno che farsene della nostra beneficenza. Le Afriche semmai invocano giustizia nel mondo villaggio globale, che è tutt'altra cosa, nella consapevolezza che noi e loro abbiamo un destino comune. Quando sono partito per l'Africa la prima volta, stiamo parlando dell'82, nolente o volente avevo un impianto mentale abbastanza, come potremmo dire, conservatore. In fondo ero convinto che il mondo missionario doveva aiutare questa povera gente sfortunata.
Erano anche anni diversi,
sì,
quelli lì,
ma popolazioni pensavo anche con una sorta di pregiudizio, non voglio dire primitive, ma comunque attardate rispetto alla storia.
E comunque ci portavamo dietro in quegli anni ancora un senso di colpa
sì.
Piuttosto vago
sì,
rispetto
sì,
a quello di
esatto.
Oggi, no?
In Africa mi sono reso conto che le cose stavano completamente, erano diverse, drammaticamente diverse. Ho scoperto davvero che la missione è cooperazione, è scambio. La missione non è solo dare ma anche ricevere. In fondo, a pensarci bene, è molto più quello che io ho ricevuto dalle Afriche di quello che ho preteso di dare. Mi sono sentito in più circostanze davvero come pollicino. Avvincente è stata la prima esperienza che ho avuto all'università di Kampala, al seminario di Gaba, il National Seminary della capitale, dove praticamente ero l'unico bianco in una classe di un'ottantina di studenti ugandesi. Ero the only white spot, l'unica macchia bianca, per cui quando non ero in classe tutti se ne accorgevano. Ero visto un po' come una sorta di marziano e questo mi ha fatto capire e comprendere cosa significa essere minoranza. Mi ha fatto capire e comprendere quanto fosse importante l'inculturazione e quanto queste culture avessero davvero una ricchezza valoriale indicibile, ma che andava scoperta, che andava conosciuta, che andava metabolizzata.
Messa in comune anche esatto. con la cultura europea occidentale.
E certamente questo mi ha aiutato a capire anche che quel paternalismo di partenza stonava, era davvero decisamente fuori luogo. Io vado in giro spesso per l'Italia, in giro per l'Europa e mi rendo conto che c'è questo pregiudizio. Proprio ieri sera ho partecipato ad un incontro a Trento e una signora distinta mi ha detto, dice, padre, senta, le vorrei porre questa domanda, ma come mai tutti questi soldi che noi abbiamo dato agli africani, no, sono sempre finiti nelle tasche dei presidenti padroni, delle oligarchie locali? Ma perché questi popoli non sono capaci di ribellarsi? Perché questi popoli sono ancora prelogici, primitivi? È chiaro che questo è dovuto a un deficit di informazione, cioè
torniamo
la nostra gente, ritorniamo sempre al discorso di partenza,
sì,
no?
La motivazione.
Io dico sempre, basterebbe leggere i rapporti dell'UNCTAD, una delle tante agenzie delle Nazioni Unite, che quando parla proprio dei flussi di capitale nel rapporto annuale dice chiaro e tondo che sono più i soldi che dall'Africa vanno al nord del mondo di quelli che dal nord del mondo vanno in Africa. E questa è una cosa sconvolgente. Noi ci sentiamo con la coscienza a posto perché spariamo una raffica di SMS e poi pensiamo di aver fatto tutto quello che dovevamo fare. In effetti l'Africa, nel momento in cui noi spariamo quella raffica di SMS, ce ne restituisce centinaia di migliaia. E questo per quale motivo? Uno, perché le materie prime dell'Africa sono svendute sotto costo. Molti di questi paesi stanno ancora pagando gli interessi del debito, che rappresenta una vera e propria spada di Damocle. E poi c'è ancora il problema delle inique regole del commercio internazionale, che penalizzano soprattutto i poveri. Il paradosso è questo: le Afriche galleggiano sul petrolio, molti di questi paesi sono davvero miniere a cielo aperto, eppure l'Africa è diventata in questi anni, in questi decenni, in questi secoli la metafora della miseria. E questo non è giusto, questo non è giusto. Io credo sempre, dico sempre, dobbiamo stare con i piedi per terra, dobbiamo avere il coraggio di andare al di là di valutazioni ideologiche. Qui non si tratta di essere di destra o di sinistra, si tratta di avere buon senso. Le responsabilità sono condivise, io sono il primo a dire che ci sono presidenti padroni in questi anni che hanno fatto il bello e il cattivo tempo, però non dimentichiamo che questi presidenti padroni erano, in molti casi sono ancora oggi, paladini di interessi stranieri. E gli appetiti che vengono da fuori sono davvero quelli che poi generano la conflittualità, l'alimentano. Diceva un economista francese morto nella nostra città, qui a Roma, nel 1850, si chiamava Frédéric Bastiat. Ebbene, nell'Ottocento lui scriveva queste parole che ho trovato in uno dei suoi trattati sul libero scambio delle merci. Scriveva tra l'altro: dove non passano le merci passano gli eserciti. Ora, se questo era vero per l'Europa dell'Ottocento, figuriamoci se non è vero per l'Africa di oggi.
Ringrazio Don Giulio Albanese. Questa conversazione fu registrata all'inizio del Sinodo dei Vescovi, dell'Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per l'Africa, appunto nel 2009.
Tutto cambia, anche l'amore non c'è più. Tutto passa, il cuore non sanguina più. Tutto torna uve e nuvole lontane. Un'idea, una luce, un'anima. Tutto muore, anche speranza se ne va. Anche inverno che si perde dietro ai vetri, fiorirà, fiorirà, crescerà la pace che ci avvolge, si alzerà su tutti noi, con ali grandi di aeroplani bianchi e luci. Sì, è proprio il tempo, breve come un lampo, che è bugiardo come la luna e più del vento. Lo so che passerà e avremo nuovi amori. Ci crederò, che sia per sempre crederò a te.
tutto gira anche quel sole dentro al sacco. E piove sulla sposa, ma per lei fu lo stesso. Fiorirà, si fiorirà, crescerà la pace che ci avvolge, si alzerà su tutti noi, con ali grandi di aeroplani bianchi e lucidi. Conosco il fuoco e la poesia che brucia dentro e fa cantare. Conosco la tristezza e l'allegria, ma voglio vincere per te, ma voglio vincere con te. E poi fiorirò, sì fiorirò, così io crescerò, io sono amore, te lo do. Io mi alzerò sopra.
Pagine, fogli, parole, oggi prendiamo il via per le nostre divagazioni odierne dal logo della imminente visita di Benedetto XVI in Benin. Ha chiesto di essere accompagnato dalle preghiere dei fedeli per questa visita. Il Santo Padre all'Angelus di domenica scorsa vi ha fatto riferimento al termine della preghiera mariana. Vi ha fatto riferimento anche in udienza generale di oggi.
Après demain, je vais visiter le continent africain. Ne l'oubliez pas dans votre prière et dans votre générosité.
Il logo è un continente africano a forma di colomba, per dire quanto bisogno di pace ha il continente africano. La colomba vola ed è anche da sempre l'immagine dello spirito che soffia dove vuole. Inafferrabilità della pace, no? Difficile afferrarla proprio come un uccello, difficile ridurla in formule. Su Avvenire di oggi, a margine della notizia della prossima pubblicazione degli scritti di Don Primo Mazzolari, edita da Chiare Lettere, mi piace ricordare che l'opera Omnia è in stampa da anni anche presso Edizioni Dioniane di Bologna, EDB. Dunque, in questo articolo colpisce come sempre la sorprendente attualità del messaggio di Don Primo Mazzolari, soprattutto in riferimento a quella pace, a quegli equilibri delicati necessari alla politica, in questo caso italiana. La caduta a volte rovinosa delle ideologie ha lasciato spazio a una crescita tumultuosa, scrive l'articolista di Avvenire, ma ricca di esperienze che hanno reso la società civile non anonima, ma davvero, per dirla con il grande sociologo scomparso Achille Ardigò, mondo vitale. Vi è in questo mondo plurale, motivato all'impegno verso gli altri, una grande domanda di senso, di riscoperta del gratuito come valore vero e bello, del dono come orientamento, capace anche di farsi economia sociale. L'attualità degli scritti di Don Mazzolari scatta con questa domanda: come mai questa ricchezza sociale non è entrata a rinnovare la politica? Anzi, sembrerebbe confinata nella retorica esortativa, al più nella buona testimonianza. Don Mazzolari ci richiama oggi a scoprire che quella domanda etica, di senso, spesso ispirata, alimentata dal Vangelo, deve diventare energia politica, deve diventare protagonista del cambiamento. In questi anni l'impegno sociale è stato spesso confinato in quello che si è chiamato prepolitico, correndo il rischio di una certa autoreferenzialità, finendo per abbandonare la politica a se stessa, anzi prendendone garbatamente le distanze. Qui sta la provocazione degli scritti di Mazzolari: lasciare la zona detta del prepolitico e farsi nuova cultura politica, partecipata, rilanciando la connessione virtuosa tra etica e impegno, riscoprendo una soggettività che ha il coraggio del servizio disinteressato del bene comune come responsabilità. Parafraserei come pace. Di pace e di guerra in termini completamente nuovi parla un articolo di oggi della Repubblica, invece, a proposito delle manifestazioni di piazza in America. All'improvviso l'America pare uguale al resto del mondo, che è arrabbiato, che protesta, che non è completamente libero. In realtà molti commentatori non hanno ancora capito che è in corso una guerra mondiale, diversa da qualsiasi altro conflitto che ha segnato la storia del genere umano. Per la prima volta, infatti, i popoli di tutto il mondo non si identificano, non si organizzano in base a rivendicazioni nazionali o religiose, bensì per una nuova consapevolezza globale, per chiedere pace, un futuro sostenibile, giustizia economica, democrazia. Loro nemico è la corporatocrazia globale, che si è comprata governi e legislature, che ha istituito proprie forze armate, che si è dedicata a una truffa economica sistematica. In tutto il mondo i pacifici manifestanti sono esecrati, accusati di essere dirompenti, ma la democrazia è rottura. Così come rottura è appunto questa sovrapposizione di immagini, no? Nel logo del viaggio africano di Benedetto XVI, la colomba che si sovrappone al profilo del continente africano. Un profilo che potremmo facilmente sostituire con quello di tanti altri paesi del mondo.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Oggi abbiamo divagato attorno a un simbolo più che a una parola, il simbolo della pace, la colomba, che è entrata in modo inedito appunto nell'originale logo del viaggio papale in Benin a partire da venerdì. Un viaggio occasionato dalla pubblicazione della esortazione apostolica post-sinodale Africae Munus. E allora, per salutarci, un pensiero di Don Primo Mazzolari, ancora sul tema della pace. Primo Mazzolari, che abbiamo ricordato prima a proposito della continua ristampa dei suoi discorsi. Io ho per le mani, ad esempio, Discorsi, edizione critica a cura di Paolo Trionfini per EDB, per le Edioniane di Bologna. Dunque, in questo discorso che vi cito adesso, Don Primo si fa fautore, portatore di un impegno cristiano davvero integrale, davvero totale. È stato pronunciato questo discorso il 14 aprile del 1957. Cristo, morendo, ha mostrato nel segreto infinito del suo amore quali devono essere i sentimenti che devono albergare nel cuore del fratello che guarda a lui, che è stato battezzato in lui, che è stato confermato in lui, che ha ricevuto le sue carni come cibo eucaristico e che un giorno si è portato anche davanti a un altare per scambiare una promessa d'amore. Questa è la visione cristiana della pace, che ha anche un suo simbolo, ma il simbolo conta poco. C'è una testimonianza ben più grande, che è la sofferenza, oltre che la parola, è la morte, oltre che la dichiarazione d'amore che Cristo ha fatto all'umanità. Perché la pace non la si può conciliare con i sentimenti di odio che qualche volta albergano nei nostri cuori. Perché la pace non la si può conciliare con gli egoismi sia individuali, sia familiari, sia nazionali. Perché la pace non la si può mettere insieme a quello spirito di supremazia, sia di nazione come di popolo, sia di classe come di casta e di razza. Perché la pace non è possibile che cresca laddove il desiderio di star bene è l'unico desiderio, dove il desiderio di far bella mostra di sé è l'unico desiderio. Perché la pace è prima di tutto far posto a tutti gli uomini, i vicini e i lontani, riconoscere in nome di quel Cristo che è l'unico padre di tutti gli uomini, di quel Cristo che è l'unico fratello di tutti gli uomini, che non può essere spezzata se non dalla tristezza dei nostri peccati. Come si riannodano la storia dell'Africa, della solidarietà, della pace, la testimonianza di Cristo in queste semplici parole di un semplice parroco italiano. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Le parole.
Le parole e le cose.
Le cose intorno alle parole.
Le parole piene di cose.
Pagine, fogli, cose, parole.